ad alta voce. Paolo Graziosi legge Tempo di uccidere di Ennio Flaiano.
Oltre il ponte urlavano gli sciacalli, eppure il giorno si stava annunziando. Di rimpetto, oltre il Ciglio, emergevano le tetre montagne della regione dove, a distanza di 100 e più chilometri l'uno dall'altro, piccoli conventi ospitano persone che vanno là a cercare soltanto la solitudine. Probabilmente una solitudine diversa da quella che ci rende tristi nelle città e ci spinge nelle strade, nei caffè, nei teatri, per confortarci al calore di un'umanità altrettanto triste. Ma si può vivere sotto quel cielo che chiude l'orizzonte come un sipario e tra quelle nere montagne di basalto che a primavera fioriscono? Seguitiamo, dissi. Ora il turbante. Seguitiamo, ripeté il sottotenente. Aggiunse che questo punto gli sembrava difficile a chiarirsi. Perché la donna aveva il turbante se non era infetta e quindi intoccabile? Vorrei saperlo da te, rispose. Anzi, se non risolviamo questo primo quesito, inutile porsi il secondo. Il sottotenente fece cenno di sì con la testa e annunciò che avrebbe avanzato due ipotesi. La prima, disse, è che tu hai visto il turbante dopo, quando nel cortile della chiesa abbiamo accostato le due ragazze che l'avevano realmente. Scoppiai a ridere ed egli osservò che quell'ipotesi non avrebbe dovuto sorprendermi. Non avevo forse un concetto molto chiaro della memoria e delle sue anticipazioni. E continuò. La seconda ipotesi richiedeva un paragone. La donna si era messa un turbante per lavarsi, ma sapeva di commettere sacrilegio, o perlomeno un atto assurdo. Come avrebbe osato in questa terra dove, e qui il sottotenente calcò le parole, si conservano alcune qualità che altri popoli vanno perdendo, la fede soprattutto, e il rispetto del culto. Cerchiamo, disse, di impiantare un paragone. Entriamo in una delle nostre case e non c'è nessuno a riceverci. Avanziamo nei corridoi e infiliamo per sbaglio, sì, per sbaglio, la stanza da bagno. Là sorprendiamo la padrona di casa nuda, intenta a lavarsi. Spettacolo comunissimo. È il suo modo di volersi bene e di passare il tempo. E in testa la bagnante ha un cappello da prete. Esatto, disse, ma in quale casa vedrai uno spettacolo tanto poco comune? Il sottotenente a bassa voce disse, in una casa di salute. E io non potei tenermi dal ridere. Dunque Mariam era pazza. Mi sembrò inutile confutare la sua ipotesi e dissi, seguitiamo, seguitiamo, ripeté il sottotenente, ma tacemmo. Tra 4 giorni pensavo l'imbarco a Massaua. I soldati si sarebbero ubriacati di sole e di vino. Poi il Mar Rosso, un caldo e melanconico mare, e infine Port Said. Dell'Africa ci sarebbe restato come un ultimo ricordo la enorme réclame del whisky all'imbocco del porto. È il primo monumento che si vede dell'Africa arrivandoci e l'ultimo lasciandola. Il secondo punto oscuro erano le piaghe. Quando feci osservare che potevano essere causate da disturbi alimentari, il sottotenente scosse la testa. Tentiamone comunque, dissi, una spiegazione razionale. Forse furono prodotte da un avvelenamento del sangue. La quaresima al villaggio e gli impiastri di Johannes le guarirono. Tutto sommato, non sono un punto oscuro, conclusi. benché la prima figura del libretto fosse la mia mano. Il sottotenente pensò a lungo prima di parlare. Poi disse che non reputava capace un indigeno di guarire piaghe prodotte da intossicazione del sangue. Piaghe di lebbra, sì, aggiunse. Qui siamo nella metafisica e Johannes accetta la metafisica, ma piaghe d'altro genere, no, le lascia guarire ai signori, e questo, fortunatamente, segna la loro superiorità. E allora, disse, allora le piaghe non si discutono, ma si accettano. E poiché sorrisi, il sottotenente disse che avremmo potuto anche tentarne una spiegazione razionale, ma tra 10 anni. No, dissi pronto, accettiamole senza discutere. Ridemmo. Dall'accampamento veniva adesso un brusio di voci. I soldati avevano smesso di cantare e cominciavano a prepararsi. Sui fuochi della cucina bollivano le marmitte di caffè. «Mi piacerebbe conoscere», disse il sottotenente, «la risposta di Lazzaro a chi gli chiedeva che cosa avesse visto nell'aldilà. Probabilmente Lazzaro, sempre con la testa tra le nuvole, avrà risposto che non ci aveva badato». Ancora tacemmo. Forse tutti e due pensavamo a Johannes. Pensieri che vengono quando si guarda una valle che si illumina nella fumosa alba di un giorno tanto desiderato. Pensavo a Johannes, ai suoi impiastri, al suo ultimo saluto sul ciglio della collina. «Resta il maggiore», dissi, e aggiunsi, «questo punto oscuro vorrei illuminarlo io. È chiaro», e qui risi, «che il maggiore ha avuto paura. Le montagne erano emerse dall'ombra, il sole le colpiva di sbieco mentre la valle sembrava essersi assopita, come il malato d'insonnia che aspetta la compagnia del sole o il fruscio della scopa dello spazzino sul selciato prima di decidersi al riposo. Non si udiva più l'urlo delle fiere e la brezza notturna cedeva già all'afa del mattino. «Resta il maggiore», ripetei. Il sottotenente accese un altro sigaro. Poi disse, «sì, il maggiore ha avuto paura e ha rinunciato alla denunzia. O forse non ha avuto paura e l'ha rinviata soltanto. Difficile dirlo». «Vi ha rinunciato», dissi. «Come avrebbe giustificato i suoi guadagni? Ha avuto paura di perderli. Ecco tutto». Rividi il maggiore passeggiare sulla banchina e guardare le casse scaricate con sovrumana fatica dai seminudi indigeni. Le guardava sempre coi suoi occhi che non sapevano dissimulare una furberia acquisita di recente, e girava lo sguardo come un trattino d'unione al camion color turchino che riposava all'ombra, vicino al bar. «Troppo semplice», disse il sottotenente. «Comunque sarà bene sincerarsi sulla sua paura. La paura ha infinite gradazioni e può essere classificata. C'è la paura che afferra prima, ed è la paura dei saggi e dei prudenti. La paura che... Ti annoio?» «No», dissi, «continua». In verità pensavo che il sottotenente ha non solo la tendenza, ma il vizio delle complicazioni. «La paura», continuò, «che afferra dopo, ed è quella dei coraggiosi. E c'è infine la paura che afferra durante, ed è quella che uccide, come tu hai giustamente osservato, o che rende vili. Ora io sono molto dubbioso nel classificare la paura del maggiore. Sei ben certo di aver tolto il dado?» «Eccolo», disse, traendolo dalla tasca. Il sottotenente osservò il dado e lo fece ballonzolare sul palmo della mano. Sembrava poco convinto. Io pensavo che mi sarebbe dispiaciuto incontrarmi a Massaua col maggiore. Avrei potuto restituirgli il denaro, anzi dovevo restituirglielo, ma perché incontrarlo? Non potrà riconoscermi, conclusi. Ho la barba molto più lunga di quando l'incontrai la prima volta e mi ingiunsi di radermi. Poiché il sottotenente restava silenzioso, lo pregai di continuare. Ed egli, a fatica, forse aveva sonno, disse: «Questa valle ha due versanti. Noi siamo sul ciglio del versante nord. Tu hai tolto questo dado al camion del maggiore sul ciglio del versante sud, lassù se non sbaglio». E il sottotenente indicò il ciglio opposto che si stava colorando di rosa. Preoccupato della denuncia, ti sei considerato sconfitto quando hai visto il camion sulla strada che conduce al ponte, cioè al telefono del posto di blocco. Invece il maggiore proseguì senza telefonare. «Certo», dissi. «Ma perché proseguì senza telefonare? Forse il telefono era guasto. E strada facendo il maggiore avrà considerato con prudenza la sua situazione, rinunciando infine alla denuncia. La paura lo afferrò prima, insomma». «Può darsi», disse il sottotenente. «Ma stento a credere che il maggiore abbia avuto paura di essere denunciato. No, se il maggiore commerciava doveva avere le spalle coperte. Forse era l'ultima pedina di un giuoco più vasto». E aggiunse: «Avrebbe dovuto temere la denuncia di un ufficiale colpevole di furto e già ricercato per tentato omicidio?» «Forse», disse. «No», rispose il sottotenente, «non avrebbe dovuto temere nulla. Tanto è vero che tu temevi la denuncia e, appunto per renderla impossibile, hai tolto il dado, credendo così di interferire nel destino del maggiore». «E allora?» chiesi. «Allora ci resta una sola ipotesi. Se passò il ponte senza telefonare, escludiamo che il telefono fosse guasto, perché la linea è doppia. Dobbiamo supporre che non voleva telefonare nemmeno una volta raggiunto l'altipiano. Ossia, dobbiamo supporre che non voleva denunciarti. E questa decisione non la prese strada facendo. La prese invece risalendo sul camion, dopo la discussione che ebbe con te. Che gli sarebbe costato difatti tornare indietro, oppure rifiutarsi di proseguire? Avresti sparato? No, dovevi evitare ogni complicazione. Dunque rinunciò sin dal primo momento alla denuncia, non dando peso alle chiacchiere di Mariam. Egli si era già rassegnato all'idea del furto, inconsciamente rassegnato. «Siamo da capo», disse. «Perché non ha voluto denunciarmi?» «Lo lascio giudicare a te», rispose il sottotenente. «Per pietà, immagino. O forse perché accettò il tuo consiglio di rifarsi del denaro con un altro viaggio. Escludo comunque la paura. Il maggiore non può aver provato paura». E fu allora che gli chiesi se il maggiore era morto. Avevo già sospettato qualcosa sulle sue reticenze, ma la breve risposta mi sorprese egualmente. Anzi, sulle prime rifiutai di crederci. Forse, pensavo, era questo il macabro pretesto del sottotenente per divertirsi alle mie spalle. Soltanto quando ebbe ripetuto più volte la frase, sorpreso anche lui che non accettassi la fine toccata al maggiore, dovetti arrendermi. Non scherzava. «Il maggiore», disse, «passò il ponte, ma non raggiunse mai l'altipiano». E concluse: «Non può aver provato paura, dunque, ma solo spavento o sorpresa». Stava divertendosi, esaurendo le ultime battute, per concludere senza rimorsi quella lunga notte, l'ultima della nostra amicizia. Vedendomi silenzioso, il sottotenente divenne improvvisamente serio e disse che potevo non averne colpa. Molte sono le cause che fanno precipitare un autocarro, anzi, di autocarri che ribaltano è piena l'Africa. Avremmo facilmente appurato la causa, se avessi voluto. Se la vite è al suo posto, concluse, nessuno ha colpa, tantomeno il dado. Non risposi. Era passato senza telefonare, ma non aveva raggiunto l'altipiano. Forse era precipitato per altre cause, dopo aver riparato il danno. Ma chi aveva tolto il dado? Io, forse. Io, quel giovane insolente che consultava l'orologio sul ciglio della strada, tremando al pensiero che l'autocarro non fosse caduto. Io, che sin dal primo momento m'ero riservato una parte nella storia del maggiore. Bene, pensai, la storia del maggiore è finita, ma la mia comincia appena. La tromba stava suonando la sveglia e alle prime note scoppiò il grido dei soldati. Ormai erano tutti in piedi a smontare le tende. Gridavano per acclamare il giorno della partenza, meravigliati che fosse venuto davvero. Aizzato da quelle grida, il trombettiere ripeté il segnale, vi aggiunse stecche e comiche variazioni, poi venne a ripeterlo sul ciglio della valle. Voleva che tutti sentissero la sveglia del giorno che aveva atteso per 2 anni. «Si può appurare subito, se vuoi», ripeté testardo il sottotenente. E la sentivano tutti, ma nessuno poteva muoversi. Non potevano muoversi quelli delle cassette sotto la sabbia calda del fiume, negli impiccati o l'abissino che indica il cielo, e chissà che non vi veda qualcosa di più del suo aeroplano. Ne poteva muoversi la donna, benché io sappia che sotto il turbante muove la testa quando prendo la mira. Nessuno poteva muoversi da quella valle, eccetto io. Dalla mia storia cominciava appena e il maggiore aveva rinviato la denuncia. Rinviato soltanto. Perché era passato senza telefonare? Per un attimo, quando eravamo nella cabina del camion, mi posò la mano sulla spalla e sentii una mano stanca, una mano che tradiva l'euforia del suo volto e la sua seconda giovinezza. Il sottotenente insisteva. Possiamo controllare subito se la vite è al suo posto. Vuoi? Non risposi. Perché rispondere? Ne stava facendo una questione da meccanico. Scendere in una forra, forse in quella stessa che s'apriva sotto di noi, esaminare una carcassa, togliersi ogni dubbio. I dubbi confortano. Meglio tenerseli. E poi preferivo guardare la valle. Johannes doveva essersi levato. Forse stava recandosi al fiume, seguito dal muro. Quando il sottotenente si allontanò lungo il ciglio, scrutando nella forra e infine gettò il dado e sentì quel secco rumore di ferraglia percossa, non provai nulla. Il dado era a posto. Nessuno vince. È un dado senza punti, che ora è a posto. Guardavo dunque la valle quando suonò la dunata e stavolta il trombettiere affrettava il tempo. Bisognava andarsene, rimandare a domani le considerazioni, salutare chi restava. Forse i soldati erano già pronti, dovevano ispezionare il plotone e bere il caffè, ma soprattutto bisognava andarsene da quella tomba, ormai troppo familiare. Andai incontro al sottotenente e gli dissi: «Dobbiamo andarcene». Poi aggiunsi: «Mi sembra inutile parlare di delitti. visto che nessuno mi cerca? Sì, rispose, proprio inutile. Se nessuno mi cerca, insistei, possiamo andarcene. Tranquillamente, rispose. Il prossimo è troppo occupato coi propri delitti per accorgersi dei nostri. Meglio così, disse. Se nessuno mi ha denunciato, meglio così. Tuttavia, non si ha diritto di essere tanto generosi. O prendere o lasciare, concluse il sottotenente. La tromba ripeté in fretta il segnale. Sembrava che lo ripetesse per noi. Gli altri dovevano essere già tutti a posto. Non si sentiva il minimo brusio. È una tromba abbastanza comica per il mio giudizio, disse. Ma a ciascuno la sua tromba. Lo dissi rivolto alla valle, che mi appariva in quegli istanti davvero unica e immortale. Non farti illusioni, disse il sottotenente. Non ci saranno altre trombe. Le uniche che udrai sono queste, ma ancora per pochi giorni. Poi ci daranno il congedo. Eppure dissi questa valle, ma non seguitai. No, è inutile citare un autore, quando di un foglio del suo libro abbiamo fatto cartine per sigarette. Non è vero, Johannes? Non seguitai, e ci avviammo verso il campo, perché stavano arrivando gli autocarri. Camminavo accanto al sottotenente, e di colpo sentì il suo profumo. Certo, doveva ungersi i capelli con qualche preziosa pomata. Una pomata dal profumo delicato, infantile, ma il caldo la stava inacidendo. Una pessima pomata, che il caldo di quella valle faceva dolciastra, putrida di fiori lungamente marciti. Un fiato velenoso. Affrettai il passo, ma la scia di quel fetore mi precedeva.
Paolo Graziosi ha letto Tempo di uccidere di Ennio Flaiano, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Ad alta voce @rai.it